Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Parlaci, Signore. Commento alla liturgia festiva proposto da padre Maurizio Botta della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Roma. Prima domenica di Avvento.
Abbiamo davanti agli occhi un nuovo anno liturgico. Le letture della prima domenica d'Avvento, anno B, rappresentano l'inizio del tempo dell'Avvento e rappresentano appunto l'inizio di un nuovo anno di grazia. Sovente quando devo parlare di questo anno di grazia, che è l'anno liturgico, ai ragazzi e bambini, uso l'immagine di una esplosione di forza alla quale noi possiamo attingere nel susseguirsi delle celebrazioni per poter vivere secondo la volontà di Dio e quindi entrare nella pace e nella gioia di Dio. Questo tempo dell'Avvento è un tempo che noi sappiamo bene, per chi è già un po' più di anni che vive questo tempo dell'anno liturgico, un tempo di preparazione sicuramente al Natale. È una preparazione gioiosa, non è la preparazione severa, potremmo dire, della Quaresima. Non è che la Quaresima non sia gioiosa, però è una preparazione differente. Per poterlo, diciamo, descrivere facendo leva a un'esperienza che tanti di noi hanno fatto, è come quando si guarda una donna che aspetta un bambino, che attende questo bambino. Ecco, il tempo dell'Avvento è così, un'attesa piena di trepidazione, anche magari con qualche preoccupazione e paura, ma un'attesa piena di gioia. È un tempo che ha i suoi colori, un tempo che ha le sue musiche, il colore viola, però che è un viola differente da quello della Quaresima. Ha proprio il suo tono, ci sono i canti tipici, quelli gregoriani, che veramente solo le note e la musicalità ci buttano in questo nuovo tempo. È anche vero però che il ripetersi della liturgia, cioè immagino chi è magari 40 anni che vive un tempo di Avvento, può anche entrare in una certa pesantezza, stanchezza, non cogliere più la novità. Ed è qui che dobbiamo ricordarci che siamo comunque nei tempi della Chiesa dopo la Pentecoste. Noi abbiamo a disposizione lo Spirito di Dio, che è l'unica forza, la terza persona della Trinità, che è capace di rendere nuove tutte le cose e non farci cadere nella pesantezza, diciamo, del quotidiano. Allora, vediamo qual è la prima lettura che questa domenica ci presenta la liturgia. Il profeta Isaia manifesta, potremmo dire, un dialogo interiore, cioè si fa una domanda, rivolge questa domanda a Dio, ma in realtà se la sta ponendo anche a se stesso, perché sa già la risposta. Quindi domanda e risposta. La domanda è una domanda terribile. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie? e lasci indurire il nostro cuore così che non ti si tema? E a questa domanda risponde veramente, potremmo dire, un grido, un'invocazione che troviamo anche nel Salmo di questa domenica. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, se tu, Signore, rispondessi, se ci impedissi di allontanarci da te. E nel Salmo vediamo: guarda dal cielo, vedi, visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato. Il salmista sembra quasi implorare il Signore di avere riguardo di quella vigna che è stato lui stesso a piantare. Ma in questo dialogo interiore, e questo ci è di insegnamento, questo dialogo interiore il profeta Isaia è sincero, insincero con se stesso, e dice: tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia delle nostre iniquità. Ma Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Isaia si rende conto che il vero motivo di questo allontanamento è legato alla durezza del cuore dell'uomo. E allora passiamo direttamente al Vangelo, il Vangelo di Marco, dove non possiamo dire che non sia chiaro quello che Gesù ci chiede. Ci chiede di vegliare. La parola chiave che ritorna in tutte le salse è vegliate. La prima sottolineatura che vorrei fare è questa, che quando Gesù dà i suoi imperativi, che dovrebbero veramente scuotere il nostro animo, il Figlio di Dio usa l'imperativo. Quindi quando Gesù usa l'imperativo in tutto il Vangelo, noi dovremmo su questo plasmare la nostra preghiera. Mi spiego cosa voglio dire. Se Gesù dice vegliate, vuol dire che anche se non capiamo immediatamente che cosa voglia dire, dovremmo trasformare la nostra preghiera, stare davanti a Lui e dirgli: Signore, insegnaci a vegliare in modo operoso. E notiamo che Gesù dice vegliate, non veglia. È sempre un invito comunitario. Non creiamo delle antitesi tra preghiera personale e preghiera comunitaria. Sono tutte e due coessenziali, sono tutte e due fondamentali. Però in questo Vangelo Gesù dice vegliate al plurale. E allora, vegliare in che senso? Gesù ce lo fa capire dicendo di questo padrone che va via per un viaggio e poi ritorna, lasciando a ciascuno il suo compito. Allora potremmo dire, vegliare significa vegliare in modo operoso, eseguendo dei compiti. E ci verrebbe da chiedere: che cosa sono questi compiti, Signore? Che cosa dobbiamo fare? Allora qui diventa fondamentale il conoscere il Signore. Noi non possiamo vegliare in modo operoso se non lo conosciamo il Signore, se non amiamo il Vangelo. Una frase che avrete sentito già ripetere in questo anno che abbiamo appena passato insieme tante volte: avere questo Vangelo consumato, sgualcito, sottolineato, annotato. La passione per il Vangelo, l'innamoramento per Cristo, il desiderio di conoscerlo. Ecco, questo sicuramente significa un aspetto del vegliare in modo operoso. Uno dei compiti è diventare discepoli del Signore. Non lo si diventa se non lo si conosce. Direi ancora di più se non si ha il desiderio di conoscerlo. Se si è degli uomini senza veglia. Ho trovato questa poesia meravigliosa di Charles Peguy che dice così: c'è qualcosa di peggio dell'avere un'anima perversa e avere un'anima di tutti i giorni. Di un'anima pagana si può fare un'anima cristiana. Ma di quanti sono nulla, i morti vivi, che cosa ne faremo? Dell'anima della vigilia si può fare l'anima del giorno, ma di chi non ha vigilia, come fargli un'anima del domani? Di chi vive senza attesa, di chi non è interessato di conoscere il Signore, di chi non è ferito, diciamo proprio tormentato dalla parola del Signore che dice: amatevi come io vi ho amato, pregate, chiedete lo Spirito. Cosa faremo di questi cristiani? Dice Charpegui, che lo dice con tutta la forza del convertito, di chi è stato a lungo lontano. Certamente in un incontro recentemente con i giovani ho ricordato loro questo, che proprio come una madre per 9 mesi questo figlio cresce dentro di lei, così questa conoscenza di Gesù è una conoscenza progressiva, un po' per volta, non si può fare singolfare dall'ansia, non può essere tutto subito, però occorre desiderare questa comunione con il figlio di Dio, con Gesù Cristo. Questo ce lo dice San Paolo nella sua prima lettera, che è la seconda lettura di questa prima domenica d'Avvento. Dice così: degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo, Gesù Cristo, Signore nostro. Cari amici, noi a questo siamo chiamati, a questo serve l'Avvento, a desiderare Cristo. Se noi lo desidereremo, allora questa sua venuta sarà anticipata, sarà bellissimo. Dalla vigilanza come senso dell'imminenza, come senso dell'incombenza della sua venuta, passare alla vigilanza come attesa e desiderio della sua venuta, anticipare, desiderare il Signore, chiamarlo perché entri radicalmente attraverso lo Spirito che ci è stato donato dentro alla nostra vita. Buon Avvento.
Parlaci, Signore. Commento alla liturgia festiva proposto da padre Maurizio Botta della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Roma. Prima domenica di Avvento.